Questo è il problema che attanaglia gli uomini, anche gli uomini di Chiesa. Tutti compresi, nessuno escluso, compresi i sacerdoti, i vescovi e i laici. C'è tutta una motivazione per giustificare questo, che noi qui non stiamo ricordando. Tutti gli altri problemi derivano da questo. E il Papa dice che c'è a volte un ateismo dichiarato, c'è un ateismo invece non dichiarato ma vissuto, si vive come se fossimo atei, qualche volta si vive una fede piccola piccola, qualche altra volta viviamo una fede sbagliata, distorta, non precisa. E questa forma di piccolo ateismo può coesistere con tutte le pratiche di pietà. Uno può dire le preghiere, può fare le processioni, può dire la messa, però di fatto vive come se fosse un po' ateo. Quindi ci sono diversi livelli di ateismo, tutti ci portiamo dentro insieme alla fede anche un po' di incredulità. Allora, di fronte a questo, il Papa dice l'impegno primo, prioritario, è quello di rifare itinerari di fede. Bisogna rifare un cammino di fede, o per scoprire di nuovo la fede, o per purificarla, quante volte la fede è mescolata alla superstizione, moltissimo, o per correggerla, o per rafforzarla. Dunque bisogna rifare a livello individuale e a livello di comunità dei cammini di fede, crescere nella fede. Questo è l'impegno primo. Tutto il resto, senza questo aumento della fede, e il Papa che lo dice, è condannato a una sterilità, non produce frutto. Nel fare i cammini di fede, per evitare errori, il Papa dice la bussola, è sua la parola, la bussola, l'orientamento è il Concilio Vaticano II. Quindi crescere nella fede secondo quello che lo Spirito Santo e tutti i vescovi della terra, come vi disse nel Concilio, hanno deciso. Perché quegli orientamenti sono secondo la verità di Gesù. Perché il problema non è avere una qualsiasi fede. Altra volta abbiamo ricordato questa cosa, si dice comunemente, secondo un luogo comune, un po' rozzo, diciamo, l'importante è credere. Ecco, l'importante è credere. No, non è così. Gesù non ha detto basta credere in qualche cosa, ha detto chi crede in me sarà salvo, in me. Non ha detto chi crede in qualche cosa sarà salvo. Ora, quello in me significa che lungo i secoli la fede in Gesù può anche non diventare precisa, può essere sbagliata. Allora la Chiesa, il Concilio, lo Spirito Santo di Dio orientano, sicché i cammini di fede da rifare devono venire secondo la verità di Gesù, che il Concilio ha precisato. Certo, bisognerebbe conoscere tutto il Vangelo, tutto il Concilio. Quando noi la domenica facciamo la professione della fede, secondo il credo in due forme, lì c'è la sintesi di tutto. E il Concilio non fa altro che applicare ai tempi di oggi quello che sta scritto nel credo. Quindi, quanto nella credo, noi diciamo, credo la Chiesa, una santa cattolica, eccetera, eccetera, quale Chiesa? Che cos'è la Chiesa? il Concilio Vaticano II rispose a questo con la Lumen Gentium, e noi l'altra volta abbiamo approfondito il concetto di Chiesa Mistero, vi spiegai perché il Concilio decise di chiamare la Chiesa Mistero e il Mistero della Chiesa. E anche la domanda chi è il laico, e allora ecco un'affermazione di fondo, alla domanda chi è il Papa, chi è il Vescovo, chi è il presbitero, chi è il religioso, chi è il laico, stasera il tema è il laico, alla domanda dunque chi è un battezzato che abbia alcune di queste vocazioni, la risposta è ogni membro della Chiesa è ciò che è la Chiesa. E la Chiesa è ciò che è Cristo. Dunque, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio. E Gesù, facendosi uomo, insegnando, vivendo, morendo e risorgendo, ha amato il mondo. Ha tolto il peccato, ha tolto la morte. Ci ha riconciliati con Dio. La Chiesa è il suo corpo, dice Paolo. Quindi Gesù continua nella Chiesa ciò che lui ha fatto. E cioè continua ad insegnare, continua a guarire, continua a dare la speranza agli uomini, continua a togliere il peccato, continua a dare la risurrezione e la speranza in Dio. E nella Chiesa ogni singolo ruolo del Papa ha un ministero da compiere per realizzare, aiutare tutta quanta la Chiesa a realizzare questa sua missione. È così il presbitero, il vescovo, così il presbitero, così il religioso, così il laico. Precisato questo, adesso entriamo in un'altra affermazione generale, ricordando come il Concilio girò tutto il Concilio attorno a questa duplice domanda che riguardava la Chiesa. Chiesa, cosa dici di te stessa? E seconda domanda, che rapporto vuoi avere col mondo? Attorno a queste due domande lavorarono i 2500 circa vescovi di tutto il mondo durante il Concilio. La risposta alla prima domanda sta nella Lumen Gentium, il documento sulla Chiesa. La risposta alla seconda domanda, che è il rapporto vuoi avere col mondo, sta in un altro documento che si chiama Gaudium et Spes, gioia e speranza del mondo. Questi due documenti vanno insieme. Quindi la professione di fede, io credo la Chiesa, ha come oggetto quello che sta scritto nel primo e nel secondo documento. La Lumen Gentium, la Chiesa di Stefano, e il rapporto della Chiesa col mondo sono due parti di un'unica realtà. Perché vi ho detto questo? Perché il laico, chi è il laico della Chiesa, per essere, diciamo, un po' definito, per comprendere quella missione del laico, occorre tenere presente queste due cose. Il laico è ciò che è la Chiesa, sia come mistero, lume e genio, sia nel suo rapporto col mondo. Circa la Gaudium et Spes, il rapporto col mondo, diciamo due parole, proprio velocissime, per giustificare poi quello che diremo sull'altro. Rispetto al mondo, nei 2000 anni di cristianesimo ci sono stati diversi atteggiamenti e qualche volta stanno ancora oggi. Il principio di fondo è scritto nel Vangelo: Dio ha tanto amato amato il mondo da dare suo figlio. Quando la Chiesa nel Concilio ha scritto quel documento sul mondo, a chi si riferiva? A tutti gli uomini, non ai credenti soltanto, ma a tutto il mondo. La Lumen Gentium più la Gaudium Spes dicono che la Chiesa continua l'opera di Cristo, il quale è venuto a realizzare l'opera del Padre, cioè salvare il mondo, amare il mondo, togliere il peccato dal mondo, trasformare il mondo degli uomini e anche il mondo cosmico e la storia, queste tre cose ricordiamo, il mondo degli uomini, il mondo come universo e il mondo della storia umana, questa è la parola mondo, tutto questo indica, deve trasformare, questo è lo scopo, la società umana in una famiglia, perché la Chiesa ha come scopo quello di unire gli uomini intimamente con Dio. La Chiesa è il Cristo come uno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano. Questa è l'introduzione della luce. E siccome il mondo sta facendo degli sforzi di dialogo, la globalizzazione, l'ONU, per esempio, che cos'è l'ONU? Un tentativo di creare un organismo di dialogo tra tutti quelli che aderiscono a questa organizzazione. Oppure i mass media unificano il mondo. La Chiesa dice, siccome gli uomini stanno facendo degli sforzi per dialogare, la Chiesa vuole collaborare e aiutare gli uomini a diventare una famiglia dove non c'è l'odio, dove non c'è la guerra. E allora nella Gaudium Spes vengono precisati questi punti fondamentali. Chi è l'uomo? L'uomo è immagine di Dio, però l'uomo è anche peccatore, l'uomo è stato redento da Cristo. E il mondo è una realtà buona, ma il mondo, la storia degli uomini, l'universo, il mondo degli uomini, può vivere la sua fatica quotidiana, il lavoro, la famiglia, la cultura, l'aspetto sociale, politico e ogni altra attività. Gli uomini possono vivere tutto questo, la fatica di vivere, diciamo, la fatica della vita, senza Dio. Dove le contrapposizioni, le diversità diventano motivi di lotta e tutti i giorni assistiamo alla paura della lotta. Ma gli uomini possono vivere anche la natura umana, che è uguale a tutti, perché tutti siamo stati creati da Dio, tutti andiamo a Dio, insieme con Dio. La Chiesa vuole aiutare il mondo a diventare una famiglia dove gli aspetti comuni umani e per i credenti l'aspetto comune della fede aiuti a superare le divisioni, le guerre. Per fare questo la Chiesa nella Gaudium Spes decise di prendere questo atteggiamento, dialogare con tutti, collaborare con tutti gli uomini, dando al mondo ciò che ha di buono la Chiesa, la rivelazione che Gesù ci ha dato, e ricevendo dal mondo ciò che il mondo ha di buono. Allora, questo è il quadro di fondo. Adesso entriamo un po' di più nel discorso dell'alto. Fate la prova a rispondere un attimo a questa domanda. Chi è il laico cristiano? Per un attimo cercate nella mente di dire chi è. A chi pensate voi quando sentite dire il laico, un cristiano laico, chi è? Cosa fa? Qual è la sua missione? Avete pensato più o meno? Adesso mettete da parte quello che avete pensato e cerchiamo di vedere cosa dice il Concilio circa questo argomento. Chi è il laico? Ricordiamo che nella Lumen Gentium la struttura del testo è questa. Primo capitolo, il mistero della Chiesa. La Chiesa viene dalla Trinità, Padre, Figlio e Spirito, inserisce nel mondo, mediante Gesù e mediante l'azione santificatrice dello Spirito, inserisce una salvezza, un piano di salvezza, mediante la fede. Secondo capitolo, il popolo di Dio. E l'altra volta vi ho spiegato che mistero della Chiesa, strumento, mistero, sacramento, che significa la stessa cosa, riguarda il popolo di Dio. E chi è il popolo di Dio? Capitolo secondo. Il popolo, questa parola, popolo di Dio, prima del Concilio si riferiva ai laici, perché si pensava al clero, il vescovo, il papa, il vescovo, i sacerdoti e i diaconi, come a coloro che hanno una responsabilità nella Chiesa, quella di insegnare e di svolgere una missione. Quale missione? Quella che Gesù ha dato agli uomini, andato in tutto il mondo, annunziato il Vangelo a tutte le creature, chi crederà sarà salvo. Questa missione di andare in tutto il mondo e di annunciare il Vangelo a tutte le creature si pensava prima, ed era giusto per quell'epoca, che Gesù avesse dato alla gerarchia, a vescovo, prete, questo popolo. E siccome la gerarchia non ce la faceva a fare questo, allora delegava i laici. L'Azione Cattolica, per esempio, in Italia, nata nel 1924, nel suo statuto diceva questo, che non potendo i sacerdoti raggiungere tutti gli uomini, delegano, dando il mandato, delegano i laici, i quali sostituiscono i presbiteri e diventano una specie di attività sussidiaria di completamento, dove essi fanno un compito che è quello del clero, per aiutare il clero, per collaborare, perché Gesù ai dodici, cioè alla gerarchia, disse andate in tutto il mondo. Ecco, questo si pensava prima, però questa cosa non è dei primi secoli. Nei primi secoli del cristianesimo, almeno i primi 3-4 secoli, forse anche 5, ciò che univa i credenti era il battesimo. Tutti siamo battezzati. Il battesimo fa sì che ogni battezzato annunci il Vangelo. Il cristianesimo si è sviluppato rapidamente perché la fede, nei primi secoli, la fede veniva comunicata agli altri dai battezzati. Per cui un uomo, una donna, chiunque che avesse ricevuto la fede, ricevuto il battesimo, automaticamente comunicava questo dono bellissimo, lo comunicava agli altri. E così, nel contatto da persona a persona, si è diffuso il cristianesimo. Quando poi nell'Europa, caduto l'impero romano e trovandosi la Chiesa ad essere una forza unica dell'Europa e il cristianesimo è diventato maggioranza, quasi tutti erano battezzati, allora non c'erano più pagani da evangelizzare e la comunità cristiana si è divisa in clero da un lato, che era quello che annunciava la fede, insegnava, celebrava la liturgia, e di fronte al clero c'erano i laici, i quali imparavano dal clero, ubbidivano al clero, collaboravano col clero come mandato. Le chiese di una volta esprimono bene questo modo di concepire la cosa. La chiesa al suo interno ha due blocchi: quello di chi difende la fede dalle eresie, insegna la vera fede, celebra i sacramenti, e quello di chi ascolta, ubbidisce e viene nutrito. Voi vedete nella chiesa, che so, San Cataldo per esempio, vedete che c'è l'altare della, dove si celebra alto, e poi la zona dei laici, ma questo sta nelle chiese di qualche secolo fa, dovunque, e scrive bene quell'idea lì. Allora cos'è che è maturato piano piano? Nel concilio, piano piano, no, prima del concilio, già nella seconda metà dell'Ottocento e poi nella prima parte del Novecento, ha incominciato a farsi strada nella riflessione teologica, nella esperienza di alcuni santi. Non dobbiamo dimenticare che tra fine Ottocento e inizio Novecento abbiamo avuto dei santi laici, alcuni di questi hanno la causa di beatificazione in corso, altri no, ma erano dei santi grandissimi. Armida Parelli, che fondò l'Azione Cattolica, in corso la sua beatificazione. Questi laici cominciavano a elaborare una diversa visione e i teologi incominciavano ad approfondire questo problema qui. Quindi bisognerebbe ricordare Leone XIII, bisognerebbe ricordare Pio XI, Pio XII, le loro cicliche, i problemi sociali e così via. Quando è arrivato il concilio c'era già questo lavorino alle spalle. Bene, allora, per la prima volta un concilio ecumenico ha dedicato un capitolo intero al laici. Il popolo di Dio dunque, nel nostro discorso, il popolo di Dio chi è? Prima il popolo di Dio era fatto dai laici. Ancora oggi nel linguaggio, qualche volta diciamo il popolo di Dio, cioè i laici. Invece no, nel concilio il popolo di Dio è fatto dai battezzati, tutti i battezzati. Il Papa, prima di essere Papa, è un battezzato. Il Vescovo, prima di essere Vescovo, è un battezzato. Il prete è un battezzato. Il frate, la suora, il religioso è un battezzato, il laico è un battezzato. Quindi nel battesimo siamo tutti uguali, siamo tutti figli di Dio. Allora il popolo di Dio che ha ricevuto il compito di annunciare il Vangelo a tutto il mondo, il popolo di Dio è fatto da tutti i battezzati. Fin qui ci siamo? Mi raccomando, perché questa è proprio l'idea di fondo, eh? Se non comprendiamo questo, non comprendiamo il resto. Dunque, il Concilio ha messo in luce, prima di tutto, ciò che unisce tutti i battezzati. Mentre prima si metteva in luce ciò che li distingueva. Io sono un presbitero, il laico no. Il religioso è un religioso, il presbitero non è religioso. Invece il concilio ha scelto di mettere in primo piano, al secondo capitolo della Lumen Gentium, il popolo di Dio che è fatto da tutti i battezzati. Quindi chi è il popolo di Dio? Noi qui stasera. Il popolo di Dio siamo voi laici, noi preti, ma non perché preti, ma perché battezzati. Il nostro vescovo è battezzato e quindi fa parte del popolo di Dio. Il Papa è battezzato, quindi fa parte del popolo di Dio e il popolo dei battezzati. A questo popolo di tutti i battezzati Gesù ha dato l'incarico di essere il mistero della Chiesa, cioè di vivere la fede, il rapporto a Gesù, l'unione a Lui e alla Trinità, vivere bene la fede del Vangelo e annunciare questa fede a tutto il mondo. Ci siamo quindi allora, mi raccomando, perché se non comprendiamo questo non comprenderemo il resto. È diffusa l'idea che il compito di comunicare la fede agli altri appartiene ai preti, alle suore, ai frati, ai missionari, mentre per il laico basta dire le preghiere la mattina, la sera, dalla messa, la domenica e salvarsi l'anima. Questo si pensava prima. È sufficiente quello, non è così. Il Concilio Vaticano II invece ha detto che tutti i battezzati, in forza del battesimo e della cresima, sono abilitati da Cristo a diventare dei missionari. Il comando andato in tutto il mondo, annunciato il Vangelo a tutte le creature, è stato dato a tutti i battezzati, perché i 12 apostoli, il numero è simbolico, i 12 apostoli rappresentano tutto il popolo, le 12 tribù di Israele. Così i 12 apostoli rappresentano tutta quanta la Chiesa. Dunque ogni battezzato ha questo fatto. Poi continua il Lumen Gentium. Alcuni di questi battezzati, da Gesù vengono chiamati per avere un ruolo nella comunità. Ed è la gerarchia, capitolo terzo. Il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi. Il capitolo terzo dice qual è il ministero del Papa, dei Presbiteri, dei Diaconi e dei Vescovi. Altri battezzati vengono chiamati da Gesù Cristo ad essere laici. Dunque, tutto il popolo di Dio ha la missione di vivere e annunciare la fede, ma con diverse vocazioni. Il Papa ha il compito di mantenere ferma la fede, difendere la fede e unificare la Chiesa di tutto il mondo. Il Vescovo custodisce insieme a tutti gli altri Vescovi e al Papa la fede per la sua diocesi e unifica la diocesi. Il parroco comunica la fede e unifica una parrocchia. I genitori cristiani unificano la famiglia. Altri battezzati vengono chiamati da Cristo ad essere laici. Dunque, i religiosi non stanno qui, i religiosi stanno al sesto capitolo, perché la Lumen Gentium, dopo aver detto che tutto il popolo di Dio ha il compito missionario, alcuni di questi sono gerarchia, terzo capitolo, altri sono chiamati al laicato, tutti, sia la gerarchia sia il laicato, sono chiamati alla santità. Capitolo quinto, chiamata universale alla santità. La santità non appartiene ad alcuni, ma tutti i battezzati sono chiamati a essere santi e a vivere da santi. Poi il sesto capitolo parla dei religiosi che hanno il compito nella Chiesa importantissimo di dare una visibilità a come si vive il Vangelo. Poi l'ultimo capitolo parla del popolo di Dio che è in cammino verso la vita eterna. Ecco la cosa, capitolo fa. Detto questo, e compreso questo, adesso vediamo qual è il ruolo dell'anima. Chi è l'anima? Io ho già accennato una cosa, e la ripeto. Prima si pensava che il laico facesse apostolato, comunicasse la fede, collaborando con la gerarchia, facendo i catechisti, aiutando la parrocchia, eccetera, per mandato della gerarchia, come già vi ho spiegato. Non potendo la gerarchia raggiungere tutti gli uomini, delegava i laici. Così era l'azione cattolica, per esempio, in Italia, ma in tutto il mondo. Il Concilio invece dice che i laici sono chiamati da Cristo per vocazione, che è il numero 31 della Lumen Gentium, capitolo 4. Tutto il capitolo parla dei laici, ma il numero 31 si dice per loro vocazione. Dunque, fissiamo quest'altra idea. Cristo, lo stesso Cristo che ha chiamato me a essere presbitero, lo stesso Cristo che ha chiamato un'altra persona ad essere frate o suora, lo stesso Cristo che ha chiamato Tizio ad essere vescovo e papa, lo stesso ha chiamato con una vocazione uguale te ad essere laico. Dunque tu laico sei chiamato da Gesù Cristo. La tua è una vocazione vera e propria. Comunemente invece si pensa, e si dice, il linguaggio lo ricorda, comunemente si dice, beh, io non ho la vocazione, tu preti hai la vocazione, le suore hanno la vocazione, i frati hanno la vocazione, noi laici non abbiamo la vocazione, noi diciamo le preghiere mattina e sera, andiamo in messa e ci salviamo l'anima, come ho detto prima. Questo non è secondo il Concilio. Ogni battezzato ha una vocazione. Quindi il laico deve mettersi di fronte al Signore dicendo: Signore, mi hai dato la vocazione di essere laico. Come al mio padre hai dato la vocazione di essere presbitero. Come a una madre hai dato la vocazione di essere un cuore, un frate, eccetera. Detto questo, sta nel numero 31, qui del Concilio, per loro vocazione. Detto questo, vediamo chi è il laico, allora, qual è la sua missione, qual è il compito del laico. Ecco, io mi avevo fatto prima la domanda, secondo voi chi è il laico? Se doveste rispondere alla domanda, chi è il laico?
Ogni battezzato.
No, no, non voglio la risposta, pensate a voi. È una tecnica soltanto per... Bene, allora, leggiamo il Concilio. Il Concilio ha risposto a questa domanda col capitolo 4 della Lumen Gentium e con un documento a parte. Come c'è un documento a parte per i vescovi, che si chiama Christus Dominus, c'è un documento a parte per i religiosi, che si chiama Perfecte Caritatis, c'è un documento a parte per i presbiteri, Presbyterorum Ordinis, c'è un documento a parte per i laici, che si chiama Apostolica Atquosta. Sia nel documento dei laici, sia nel capitolo 4, si dicono alcune cose. Io vi sottolineo qualche punto. Anzitutto, il laico è un credente cristiano. È un credente in Gesù Cristo, che vive, chiamato da Cristo, vive la sua missione nel mondo e nella Chiesa. Il testo dice, tutti, uomini e donne, ecco, capitolo 31, 31, dice, col nome di laici si intendono tutti i fedeli, a parte i presbiteri, l'ordine sacro, i religiosi, i fedeli che dopo essere stati indottorati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, e nella loro misura resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo di Dio. E vi ho spiegato, tutto il popolo di Dio sono tutti battezzati, quindi anche io sono popolo di Dio e battezzato come voi. Dico, dice che i fedeli, i laici, col battesimo sono stati costituiti popolo sacerdotale, profetico e regale. Che significa queste tre parole? Queste tre parole sono state applicate nel Vecchio Testamento ad alcune categorie. C'erano i re, che erano gli strumenti di Dio per il bene del popolo, c'erano i profeti che parlavano in nome di Dio, e c'erano i sacerdoti che offrivano a Dio il culto e facevano da mediatore. Gesù, queste tre cose, essere colui che parla in nome di Dio, profeta, quello che offre se stesso in sacrificio, sacerdote, e quello che rappresenta l'autorità di Dio per il bene del popolo, cioè il sacerdozio, la profezia, la vitalità, Gesù queste cose le ha vissute lui e le ha comunicate alla sua Chiesa mediante il battesimo. Quindi anche i laici fanno parte, hanno il compito di essere dei profeti, dei sacerdoti e dei re. Il sacerdozio battesimale, si dice, che ha un rapporto, per ricordi a dire, particolare con il sacerdozio ministeriale, che è quello di presbite. Non sono la stessa cosa, però sono ordinato in mano. Questo compito dei laici, dice, avviene compiendo la missione nella Chiesa e nel mondo. Dunque i laici hanno un compito, una missione ricevuta da Gesù da svolgere nella Chiesa, ma anche nel mondo. Nella Chiesa e nel mondo. Quindi la presenza del laico è una presenza che costruisce la Chiesa, edifica la Chiesa, insieme ai presbiti, al vescovo, al papa, e nello stesso tempo svolge una missione nel mondo, quale? Quella di tutti i popoli di Dio, annunziare la fede, far nascere la fede. Di qui nascono tanti problemi, come a cui risponde il Concilio: qual è il rapporto tra i laici e l'ordine sacro, come collaborare in una comunità, quali sono i ruoli del laico. Il laico ha tutto quello che ha il presbitero, eccetto la celebrazione eucaristica e il perdono, la confessione dei peccati. Il resto lo si fa insieme. Dunque è uno degli atti di questo, quindi i laici possono collaborare facendo catechesi, curando la liturgia, esercitando la carità verso i poveri, i malati, eccetera, eccetera. Questa è un'attività nella Chiesa, ma il testo dice che hanno la missione nel mondo. E qui arriviamo al nucleo centrale. Il nucleo centrale. Che significa che il laico ha una missione nel mondo? Vi ricordate a Darwin spesso, la Chiesa, che rapporto può avere col mondo? La Chiesa ama il mondo, collabora con tutti gli uomini, dà a tutti gli uomini il contributo che può dare secondo quello che Gesù gli ha rivelato. Allora vi leggo qualche parola, ancora vi faccio un breve commento, sempre del numero 31 del capitolo 4 sui laici. L'indole secolare è propria e peculiare dei laici. Poi, mentre dice i membri dell'ordine sacro, vescovo, presbitero e diacono, sebbene talora possono intendere cose secolari, anche esercitando una professione, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente al sacro ministero, mentre i religiosi, col loro stato, testimoniano in modo splendido e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza le beatitudini. Adesso questo riguarda l'oggi. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Questo è il compito dei laici, ve lo rilendo. Per loro vocazione proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinando secondo Dio. Adesso finisco di leggere il titolo, il capitolo, poi vi commento questo. Vivono nel mondo, cioè implicati in tutti e singoli doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale di cui la loro esistenza è intessuta. Ivi nel mondo, nella vita quotidiana, sono da Dio chiamati a contribuire quasi dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l'esercizio del proprio ufficio e sotto la guida dello Spirito Evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e della loro carità. E poi continuo ancora. Dunque torno sul punto centrale e vi faccio un piccolo commento. Dice, i laici, per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Anzitutto il laico è uno che ama Dio, ama Gesù e cerca il regno di Dio. Se un laico smette di amare Dio, di amare il Signore Gesù e di cercare il regno di Dio, non è più laico cristiano, è un laico. Secondo, dove il laico cerca il regno di Dio? Non solamente nella Chiesa. Certamente il laico ha un compito nella Chiesa, quindi il laico partecipa alla liturgia, ai sacramenti, ascolta la parola di Dio, diventa una famiglia con tutti gli altri preventi, quindi il laico vive la vita di famiglia della Chiesa, vivendo tutte le dimensioni della Chiesa, tutte, la parola di Dio, sacramenti, carità fraterna, vivendo un'unione profonda con gli altri. E il compito del presbitero è creare questa famiglia. Ma il laico non cerca il regno di Dio solo nella Chiesa, dice il testo, cerca il regno di Dio trattando le cose di questo mondo. E quali sono le cose di questo mondo? In tutti i documenti si dice quali sono le cose di questo mondo. Dice qui, in modo sintetico, le ordinarie condizioni della vita familiare e sociale. La famiglia, uno ha il coniuge, il figlio, il lavoro, la cultura, i problemi sociali, la politica, il commercio. Qual è la vita quotidiana? Di che cosa è fatta? Uno si alza la mattina e arriva alla sera, inizia l'anno, finisce l'anno, che cos'è che fa? La nostra vita di che cosa è fatta? Fatto di questo, uno si alza la mattina, se c'ha famiglia deve provvedere alla famiglia, bisogna mangiare, vestirsi, poi partecipa alla professione, impara un mestiere, va a lavorare, incontra le persone, c'ha un ufficio, chi si incarica della politica, chi in problemi sociali, chi insegna, chi è un medico, chi è un contadino, chi è un artigiano, insomma, la vita è fatta di queste cose, la vita è fatta di gioie, di dolori, di vecchiaia, di bambini, è fatta di morte, di malattie, la vita. Allora chi è il ladro? Colui che cerca il regno di Dio, non solo in chiesa, sacramenti, parola di Dio, fraternità, ma cerca il regno di Dio mentre vive le cose di questo mondo. Sì, nella famiglia, nella professione, nella società, nelle gioie, nei dolori, nel commercio, eccetera, eccetera. Là devi cercare il regno di Dio. E lì sta il regno di Dio, certo, ma è tutto brutto, c'è tanto male nel mondo. Sì, il figlio di Dio si è fatto uomo ed è entrato nel male del mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio. E dunque, anche la Chiesa, con la vocazione dei laici, cerca il regno di Dio che sta anche nel mondo. Sì, anche nel mondo c'è il regno di Dio, c'è tanta santità. Il laico è quello che cerca il regno di Dio, non può vivere due vite diverse. Quando viene in chiesa è tutto santo e poi quando vive la vita quotidiana segue un'altra logica, un altro modo di pensare, un altro modo di due vite diverse, no? Il laico per vocazione sua, è Cristo che gli dà questa vocazione, cerca il regno di Dio e nella chiesa e nel mondo. Nel mondo, trattando le cose di questo mondo. E state vedendo che la Chiesa sta dichiarando santi molti laici. Chi ha fatto il medico, chi era un contadino, chi era un artigiano e così via. Però non finisce qui. Dice il testo che il laico è colui che cerca il regno di Dio trattando le cose di questo mondo, le singole attività ordinarie. E poi dice trattando le cose di questo mondo, ordinandole le cose di questo mondo secondo Dio. Ah, dunque il laico è quello che cerca il regno di Dio nelle cose di questo mondo mentre vive la vita e ordina, mette ordine, organizza le cose di questo mondo secondo Dio, secondo il Vangelo. E questo è un altro punto. Non basta cercare il regno di Dio nelle cose che uno vive dalla mattina alla sera, ma si tratta di organizzare le cose di questo mondo secondo il Vangelo, secondo Dio. Allora, per esempio, una famiglia, come può essere impostata? Marito, moglie e figli, come può essere impostata una famiglia? Si può dire, in questa famiglia ognuno è libero di fare quello che vuole, ecco un modo di concepire la famiglia. Oppure, il denaro è al primo posto, tutto il resto viene dopo, ecco un altro modo di concepire la famiglia. Oppure, qui la cosa principale è il lavoro. Oppure uno comanda e gli altri devono obbedire e così via. Quanti modi di concepire la famiglia. Il laico cristiano cerca il regno di Dio nella famiglia, la realtà del Vangelo di Gesù, e organizza la famiglia secondo il Vangelo. Che dice il Vangelo? Che conosciamo tutti, anche voi, famiglie che si ispirano nel modo di impostare la vita familiare ai valori del Vangelo, a Gesù, per cui per esempio ci si perdona, si prega, ci si vuole bene, ci si sacrifica l'uno per gli altri, come ha fatto Gesù, quello è il regno di Dio. Allora quando un laico nella famiglia organizza la famiglia secondo Dio, quello è la realizzazione del regno di Dio, sta facendo la sua missione, perché così facendo comunica la fede in Cristo. E gli altri ascoltano e possono avere la fede. Una scuola, Poniamo il caso che ci sono dei laici che fanno i professori, i presidi o non so, qualsiasi attività nella scuola. In quanti modi si può organizzare la scuola? Il laico è quello che cerca il regno di Dio nella scuola e organizza la scuola secondo i principi del Vangelo, ispirandosi a Dio. E questo non nelle scuole cattoliche, tutte le scuole, se uno è un laico, collabora con gli altri, anche quelli che non sono credenti, però si ispira al Vangelo. C'è modo e modo di cercare la cultura, di vivere la cultura. Organizzare un ospedale? Come? Organizzare una fabbrica? Come? Organizzare il lavoro? Come? Organizzare il commercio? Come? Se noi ci ispiriamo alla fede, tutte queste cose vengono organizzate in modo tale da sviluppare l'uomo, da aiutare l'uomo a diventare più uomo. Così la vita umana, la famiglia, la società, tutte le varie organizzazioni diventano un luogo dove si diventa più uomini, dove si comunica la testimonianza di Cristo con lo stile di vita e dove la fede viene diffusa. Dunque, qual è la missione del laico? Il laico è quel battezzato che fa parte del popolo di Dio, a cui Gesù ha dato la vocazione di vivere il regno di Dio, cercare il regno di Dio, stando nella realtà del mondo e organizzando col suo piccolo contributo, a seconda di quello che si può fare, perché non sempre si può fare tutto, dovendo collaborare con altri che non sono credenti, si realizza una vita umana secondo Dio. E questo è un compito grave, molto importante. Così facendo, anche il laico comunica, testimonia, realizza la missione di Cristo. È chiaro che per fare questo bisogna avere una missione piena di speranza. Oggi, per esempio, c'è una mancanza di speranza nella società. Non si pensa più che ci sia una speranza, c'è una sfiducia. Un credente può arrendersi? Un credente sa che Dio anche oggi vuole bene al mondo. È difficile cercare il regno di Dio, non in chiesa è facile, ma nella vita quotidiana cercare il regno di Dio è difficile. E qualche volta il laico, per fare questo, deve sostenere delle lotte, perché viene criticato, viene preso in giro, viene ostacolato. Allora deve avere una fede forte, e la fede forte se la fa in chiesa. Quando partecipa con gli altri credenti alla vita della chiesa, rafforza la propria fede e poi la va a testimoniare nella realtà del mondo. Se questo lavoro viene fatto da tutti, dunque, il Papa, i Vescovi, i presbiteri, i religiosi e i laici, se questo lavoro lo facciamo tutti, il mondo diventa piano piano più umano, diventa una famiglia di uomini che si vogliono bene e di uomini che credono in Dio. Allora, il compito dei presbiteri, insieme ai Vescovi e al Papa, è custodire la fede, celebrare il culto, far fare i cammini di fede, unire, mantenere unita la comunità. Il compito dei religiosi, con i voti che fanno di povertà e di obbedienza, ci parlano del mondo futuro, come sarà nella vita eterna. I laici, lavorando le cose di questo mondo, dicono che le cose di questo mondo sono importanti agli occhi di Dio, anche se sono destinate alla fine, ma il mondo futuro, quello dopo la morte, ha come contenuto quello che noi oggi realizziamo. L'Apocalisse ci dice che Dio, alla fine, crea un mondo nuovo, cieli nuovi, terra nuova. Dunque il laico, organizzando le cose di questo mondo secondo Dio, prepara il mondo nuovo che avremo alla fine. Ognuno dunque, è bellissimo questo, c'è una parola che Ogia usa quando parla della collaborazione tra la gerarchia e i laici. Dice unanimite in latino, cioè tutti insieme. Allora la gerarchia, i laici, tutti insieme, in collaborazione, cercano ognuno secondo la propria vocazione la realizzazione del regno di Dio. Ecco, queste sono le idee fondamentali. Poi ovviamente ci sono tanti altri punti particolari che riguardano la vocazione dei laici. Io vi suggerisco di leggervi e studiarvi, non basta leggere, il capitolo 4 della Lumen Gentium, il documento sull'apostolato dei laici, apostolica, apostata, e poi l'enciclica del Papa, Christi, l'esortazione Christi Fideles Laici. Questo è il titolo latino. Sono i tre documenti che un laico deve conoscere per comprendere in profondità quali sono le caratteristiche della missione del laico nella Chiesa e nel mondo. È una vocazione difficile. Il laico, per vivere questa vocazione con responsabilità, senza scoraggiarsi, ha bisogno di una fede grande. Se smette di cercare Dio con la preghiera, con la parola di Dio, con i sacramenti, se smette di cercare Dio e vivere i posti di questo mondo e basta, come tutti gli altri, non è più un cristiano. Ma se cerca Dio senza trattare le cose di questo mondo, non è più un cristiano laico. Allora mette insieme le due cose, Dio e il mondo, quello che ha fatto Cristo. È un compito non piccolo. La sfida del Concilio Vaticano II è stata questa. La dico con le parole di un teologo, quale terminato il Concilio disse: Gesù mandò nel mondo 12 apostoli e disse: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a tutte le creature. Il Concilio Vaticano II ha mandato nel mondo 1 miliardo, allora erano tanto, 1 miliardo di battezzati, dicendo: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo. Se i laici si svegliano e comprendono questa loro vocazione e la vivono, il cristianesimo si ravviverà di nuovo e, come avviene in certe altre parti del mondo, si diffonde di nuovo. Io vi dico che molti oggi queste cose le hanno comprese, molti laici, e cercano di viverle con impegno. Loro sono più contenti della propria fede, perché non si può vivere la propria fede nel chiuso della propria persona. Gli altri hanno diritto alla fede, perché Dio a tutti ha dato la fede, e nello stesso tempo costituiscono la gioia di altre persone. E qui ho termino dicendo quella espressione che qualche volta ho sentito, di un laico che dice, dà la benedizione a un altro laico, dicendo: il Signore benedica quella persona perché mi testimonia la fede, se no io oggi non l'avrei, ho la gioia della fede, perché quella è la comunità. Il Signore lo benedica. È stupendo questo. Un battezzato che comunica la fede ad un altro, il quale benedice il primo perché gli ha fatto il dono più grande, quello di vivere e di comunicare la fede. Ebbene, i genitori ai figli, i genitori i coniugi tra di loro, i vicini di casa, i colleghi del lavoro, dovunque. È in questo mondo che va amato da noi e va trasformato per quanto è possibile secondo l'ispirazione del Vangelo. Bene, io vi auguro allora di rifare i cammini di fede tenendo presente la vostra vocazione e collaborando con le vocazioni degli altri per quanto possibile. Va bene? Auguri a voi. Ringraziamo il Signore che ci ha ricordato la bellezza di quello che siamo e ringraziamo Don Franco per queste tre serate che ci ha donato. Il Signore si è servito di lui per incoraggiare la nostra vocazione, la nostra missione, per innamorarci della bellezza di essere laici nel mondo. Ora riceviamo la benedizione di Dio e poi canteremo insieme il canto Vocazione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò. Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. Tu, Dio, che conosci il nome mio, Padre, ascoltando la tua voce, io ricordi dove porta la mia strada nella vita all'incontro.